Voglio anch'io ringraziare voi, ringraziare i ragazzi che sono qui perché avete ascoltato per ora una discussione che ha avuto anche i suoi aspetti, come posso dire, tecnici, non solo quelli di ispirazione ideale, di valori, ma anche proprio, per fortuna, un approfondimento che ha reso questa occasione di incontro non rituale. Poi voglio ringraziare Vito, voglio ringraziare il Centro Studi Pio La Torre, anche se devo dire che mi fa una certa fatica parlare di Pio come di un centro studi. Io sono stato molto amico di Pio, era una persona alla quale volevo molto bene, e dei suoi figli. Oggi Franco non è qui banalmente perché si è presentato all'aeroporto senza carta d'identità e l'hanno lasciato
Questo
a
capitava anche a
casa,
Pio.
e come Vito ha detto a Franco tranquillizzandolo, capitava anche a Pio. Per fortuna sull'aereo c'era Filippo, l'altro fratello con il quale abbiamo scherzato su questo. Pio era una persona abbastanza fantastica dal punto di vista umano, e non per caso le persone poi che sono fantastiche dal punto di vista umano lo sono anche dal punto di vista dell'etica e dell'impegno politico. E pensare che quella persona, quel sorriso, quell'umanità oggi sia in un centro studi è da un certo punto di vista tragico, e dall'altro è bello perché vuol dire che la fine della sua vita non ha corrisposto alla fine dei suoi valori, e non per caso è il Centro Studi Pio La Torre che ha convocato questa giornata. Però visto che sto parlando di questo, voglio anche dire che ogni volta che vengo in Sicilia mi fa male l'idea che qui un sindaco di un comune, del comune di Comiso, abbia deciso di cambiare l'intitolazione di quell'aeroporto, dell'aeroporto di Comiso, che si chiamava Pio La Torre perché Pio lì aveva combattuto una grande battaglia per la pace. E siccome si è parlato di simboli e si è parlato un po' dello spirito del tempo nel quale ci tocca di vivere, quello è stato un simbolo, un segnale. Segnale di dire: togliamo il nome di Pio La Torre, sostituiamolo con il nome di un protagonista di una, peraltro, sciagurata avventura militare con la quale si bombardavano con i primi agenti chimici delle popolazioni inermi. È un messaggio che va a quella comunità, e attraverso quella comunità va al paese intero. È il messaggio di una scelta di valori, di una scelta di priorità, per di più rafforzata dal carattere persino dispregiativo della rimozione di una intitolazione. Per me quella è una ferita ancora aperta, per me quella è una ferita ancora aperta, e mi auguro che quel sindaco e magari anche la regione possa intervenire su quel sindaco per dirgli che rimuovere il nome di uno dei simboli fondamentali della lotta alla mafia di questa terra è un messaggio assolutamente inaccettabile. E siccome parliamo di simboli e parliamo di qualcosa alla quale faceva riferimento Padre Garau prima, è chiaro che viviamo in un tempo abbastanza particolare, no? La massima autorità pubblica di questo paese, dal punto di vista del governo, non dello Stato, ha sostenuto sostanzialmente che sono i libri come Gomorra, i film come La Piovra, che hanno accreditato l'idea dell'esistenza nelle dimensioni, nelle forme che sono andate oltre i nostri confini nazionali della mafia. Ora, non ci sarebbe bisogno neanche insomma, di interloquire con una posizione di questo genere. Io credo solamente che non ci si renda conto che la mafia e la mafiosità si stanno facendo terribilmente strada, al riparo dal rumore, dal frastuono delle armi che sparano in certe regioni più che in altre. Questa è una regione nella quale sicuramente il prezzo di vite umane che si pagava prima non si paga più. In altre regioni, in Calabria e in Campania, questo prezzo è aumentato. Ma al riparo da questo, la mafia fa quello che ha sempre voluto fare: conquistare ricchezza, togliere energie, risorse, soldi a un territorio, a una comunità, ad una società che lavora, agli imprenditori che mettono su un'azienda, ai commercianti che aprono un negozio, facendola più pigra e violenta delle funzioni che un essere umano possa fare per sostentare se stesso, e cioè intimidire, passare a riscuotere dei soldi, se questi soldi non vengono riscossi, mettere una bomba, non è che questo è finito, né a Palermo né altrove. Questo purtroppo si sta diffondendo, lo ha detto Rita e ha perfettamente ragione, e vorrei che il governo, il Presidente del Consiglio se ne rendesse conto. Si sta diffondendo ben fuori dai territori tradizionali di esercizio di questi poteri criminali, fuori nel nostro Paese e fuori dal nostro Paese. Io ho seguito da vicino la vicenda di Fondi, di un comune del Lazio, del Basso Lazio, che come tutti i comuni di quell'area tirrenica sono stati fortemente condizionati dalla presenza della camorra. E un rapporto di 5.000 pagine del prefetto di Latina non è bastato a sciogliere il Consiglio Comunale di Fondi. Per la prima volta, a proposito di simboli e di segnali che si mandano, per la prima volta nella storia repubblicana, la richiesta del Ministro degli Interni di sciogliere un Consiglio Comunale sulla base del rapporto del prefetto inquinato per infiltrazione mafiosa non è stata accolta dal Consiglio dei Ministri. E si è dato vita per la prima volta a qualcosa che lascerà un segno in termini di precedente molto grave. I consiglieri comunali di quel comune di maggioranza si sono dimessi. Si è evitato lo scioglimento, evitandosi lo scioglimento quelli che si sono dimessi si sono ricandidati ed oggi sindaco di Fondi è l'assessore all'urbanistica della giunta precedente. Qui c'è una considerazione altra che dobbiamo fare. Noi abbiamo fatto una grande battaglia su Fondi, ma i cittadini quando hanno scelto il sindaco che era espressione di quel sistema di potere. E chi ha parlato sulla piazza di Fondi sa che, come capitava, forse non tanto qui, almeno da qualche anno, ma in certe zone del paese capita ancora, insomma, quello che c'era intorno alla piazza in cui si parlava era una presenza che serviva a intimorire chi stava nella piazza. C'è una forma di controllo che è dato dalla possibilità di intervenire sul mercato ortofrutticolo, dalla possibilità di intimorire, e quindi quello diventa un sistema di consenso sociale. La mafia non è un gruppo di criminali che... La mafia è un complesso sistema di organizzazione sociale, devastante per qualsiasi comunità, è una specie di cancro, a proposito di quella orrenda definizione che, sulla quale non voglio neanche tornare perché in qualsiasi altro paese sarebbe impensabile, da noi purtroppo quasi tutto quello che è impensabile diventa reale, un cancro che dove arriva si diffonde come una metastasi. Nel Lazio, l'ho detto, in tanti comuni c'è questo fenomeno, c'è in Liguria, ci sono delle zone della Liguria dove ormai il racket, le bombe messe davanti ai negozi sono diventate una triste abitudine. C'è a Milano, io a Milano ho fatto una manifestazione con un ragazzo, un giovane attore, che gira sotto scorta perché ha detto delle cose. Lui, Cavalli, che a Milano, nella città di Milano, e quando siamo andati a Milano, al di là del prefetto che ha detto quella famosa frase con la cui ha iniziato l'incontro della Commissione Antimafia, che sembrava un po', diciamo, evocare quella di Johnny Stecchino, no? Il problema principale a Palermo è il traffico, eccetera, ha detto a Milano la mafia non esiste, salvo poi scoprire che ai controlli fatti dalla Guardia di Finanza almeno un quarto dei cantieri erano in mano all'Andrangheta e che in gran parte di settori come le ditte di trasporto, le agenzie che si occupano della sicurezza, i mercati ortofrutticoli, in settori del turismo, ormai l'Andrangheta in particolare, vale quello che ha detto Rita prima, che si sta strutturando in maniera molto potente, è entrata. A Duisburg quello che è successo non è un incidente di cronaca, è figlio di una presenza dell'Andrangheta nel territorio tedesco. Ci sono 417 cosche dell'Andrangheta in Germania. E queste mafie si collegano tra di loro. La mafia russa che sta entrando in Italia, per esempio in Romagna c'è una presenza particolarmente significativa della mafia russa, tutte queste prosperano, come ancora diceva Rita, sulla base del fatto che siamo in un tempo di crisi. E in un tempo di crisi chi ha liquidità, e a questi signori che succhiano il sangue alla gente che lavora non manca, la liquidità consente a queste mafie di fare delle operazioni che prima erano impensabili. Oggi è persino difficile chiedere per gli appalti il certificato antimafia, perché la mafia si compra le imprese. La mafia ormai entra, e lo scudo fiscale da questo punto di vista è stato un disastro, perché lo scudo fiscale ha consentito di far rientrare capitali attraverso i quali si sono acquistate imprese sane dopo che queste imprese si erano esposte dal punto di vista finanziario o col sistema bancario o peggio col sistema dell'usura, entrano e determinano una parte consistente dell'andamento della vita finanziaria ed economica del nostro paese. La mafia è questo. E se non si capisce, io mi sforzai di dirlo nella campagna elettorale del 2008, ma mi rendo conto che si mandavano due messaggi, io andavo in giro per l'Italia dicendo alla mafia 'ndrangheta non votate per noi perché noi vi vogliamo annientare, qualcun altro diceva che una persona pluricondannata era un eroe. Due messaggi diversi, mi rendo conto, assolutamente diversi, però tempo verrà in questo paese in cui qualcuno, e questo vale per tutti, vale anche per il centrosinistra, non vale solo, perché anche il centrosinistra deve fare i suoi conti in casa nei confronti di tutte quelle zone di opacità e di oscurità. Ma verrà il tempo in cui qualcuno in questo paese dovrà assumere la lotta contro questi poteri come la precondizione. Non c'è futuro per l'Italia, non c'è futuro per Palermo, per Corleone o per Bagheria, non c'è futuro per l'Italia finché questo cancro non verrà sconfitto. Non solo oggi non è sconfitto, ma diffonde se stesso sul piano nazionale. Sia chiaro, colpi ne sono stati dati. Ma ogni governo, di centrodestra o di centrosinistra, che si facesse bello con i colpi che vengono dati dalla fatica della magistratura e delle forze dell'ordine, farebbe un'operazione del tutto sbagliata e strumentale. Bisogna ringraziare chi, magistrati e forze di polizia, gli uni sotto attacco costante, gli altri con mezzi sempre ridotti, continuano a contrastare, chiedete alla squadra Gatturandi di Palermo le condizioni nelle quali lavorano, continuano a contrastare il fenomeno mafioso e assicurare alla giustizia i vertici più importanti. Ma non basta. C'è un problema di un paese che tutto insieme, senza distinzioni politiche, dovrebbe fare della lotta alla mafia il centro della sua, persino della sua identità statuale. Ma se tu mandi il segno dello scudo fiscale, delle norme sulle intercettazioni, io sono d'accordo che le intercettazioni non finiscano sui giornali perché c'è la vita delle persone di mezzo, ho diretto un giornale, so che cosa significa, ma nessuno può negare il diritto a un magistrato di indagare utilizzando tutti gli strumenti che ritiene opportuno. A un magistrato che vuole usare le intercettazioni non si deve chiedere di usarle dopo che ha accertato il fatto che esiste un reato, perché lui le usa esattamente per accertare che il reato esista. E questa è la differenza fondamentale. Ma noi dobbiamo, credo, essere consapevoli del fatto che ormai questa questione si pone in una dimensione che è una dimensione nazionale ed è una dimensione internazionale. Non c'è qui Ingrid Betancourt, che è malata, e sono stato tra quelli che le sono stati quando era sequestrata, credo, più vicini. Sono andato a fare una manifestazione quando ero sindaco di Roma nella sua città. Per la sua libertà, abbiamo promosso con il sindaco di Parigi tantissime iniziative. Il giorno stesso che fu liberata ci sentimmo per telefono, ci siamo visti, conosciuti, è una persona assolutamente straordinaria e c'è tra noi un legame molto forte. Ingrid sa benissimo che per esempio il suo paese, la Colombia, è un paese in cui i poteri criminali sono assolutamente presenti e hanno una capacità di incidenza sulla vita pubblica rilevante. Questo fenomeno è un fenomeno che fa sì che tutti i poteri criminali si annusino e si cerchino e tendano a costruire, perché la globalizzazione non c'è solo per i mercati finanziari, oggi Approfitto per dire, per fortuna, dopo un intervento dell'Europa consistente, le borse oggi sono schizzate, secondo quella logica, la montagna russa che è tipica dei mercati finanziari. Ma non c'è solo la globalizzazione dei mercati finanziari, c'è la globalizzazione di tutto, anche dei poteri criminali, i quali agiscono come una specie di trilateral, diciamo così, del profitto, perché poi l'unica cosa che interessa è il profitto. Da questo punto di vista noi dovremmo studiare, è molto importante che Rita sia nel Parlamento europeo, ma dovremmo studiare al Parlamento europeo e anche a livello probabilmente di G8, andrebbe presa qualche iniziativa in questo senso, vanno studiate delle misure che consentano, ne ha parlato il sostituto procuratore che ha preso la parola per primo, che consentano un coordinamento delle strategie e un'efficacia degli interventi, soprattutto su questo aspetto che oggi abbiamo affrontato, che è togliere la ricchezza ai mafiosi. Se mi si chiedesse quali sono i due strumenti che hanno funzionato di più nella lotta contro la mafia, io direi sicuramente la legge La Torre e il 41 bis. E siccome sul secondo, il 41 bis, c'è una certa, come posso dire, attenuazione di attenzione, fatemi usare questa espressione che è un eufemismo, se c'è una cosa che i mafiosi non sopportano è esattamente il 41 bis. Ed è uno degli strumenti fondamentali di contrasto della mafia, che sta alla base di tante cose che sono accadute e che costituiranno l'ultima parte di questo mio intervento. La legge sulla confisca dei beni è stata una legge di straordinaria intelligenza e lungimiranza. Perché? Perché era figlia di una cultura, ne ha parlato Anna Serafini benissimo. La legge La Torre e poi la legge di Lello erano figlie di una cultura. Qual era questa cultura? Non è solo una cultura tipo, come posso dire, repressivo, cioè io, tu sei mafioso, io ti reprimo e cerco, no, ti faccio qualcosa di più, io colpisco il tuo status sociale. Guardate che il messaggio simbolico di un mafioso che ha in un quartiere di Palermo un bene che sta lì e che rimane nella sua disponibilità anche se lui è in carcere e che quando esce dal carcere torna nella sua disponibilità o in quella della sua famiglia, è un messaggio devastante. Se invece quel bene viene preso da chi contrasta il fenomeno mafioso e viene dato a chi invece ha dentro di sé una funzione sociale o imprenditoriale ispirata ad un principio solidale, questa è una rottura culturale e comunicativa e simbolica, perché i simboli contano, è simbolica, molto potente. Ogni incrinatura della forza di questo messaggio rende tutto più difficile, più opaco. Finisce con l'essere come il famoso comma 22 dell'esercito americano, quello per cui se sei pazzo, se ti dichiari pazzo puoi non fare le missioni, ma se al tempo stesso ti sei dichiarato pazzo vuol dire che non sei pazzo, cioè un cerchio che non si chiude mai. Si può rendere difficile vendere, trasferire i beni a queste forme di attività sociali e poi dire, ma com'è difficile, ergo le vendiamo. E la vendita di questi beni non è una passeggiata. Noi ci siamo sforzati in Commissione Antimafia, devo dire con il concorso di Pietro Grasso e di tanti altri, di dirlo. Una parte consistente dei beni dei casalesi, lo sapete com'è stata acquisita? Attraverso le aste giudiziarie. Cioè, alle aste giudiziarie si presentano gli avvocati che tutti conoscono della Camorra e fanno capire a tutti che è bene non partecipare. Basta la presenza, non è che bisogna tirar fuori la pistola, basta vedere che c'è quell'avvocato perché gli altri se ne vadano. Hanno acquisito beni così, a prezzi stracciati, che poi gli sono stati confiscati, ma rischia di essere l'invenzione del moto perpetuo. Vendere a qualcuno che magari, immaginiamo, compri onestamente, no? Compra il signor tal dei tali, che entra in possesso del bene di quel mafioso in quel quartiere. Da quel signore è probabile che andrà il mafioso a dirgli, bene, tu l'hai comprato, adesso lo rivendi. Chi ci garantisce che al secondo livello non venga rivenduto? E che dunque il messaggio simbolico sia completamente cancellato. Ecco perché è importante che l'agenzia, che speriamo, quello che ha detto il professor Gullo è assolutamente condivisibile, quello che è stato detto da tutti, l'agenzia che è il frutto di una nostra battaglia, perché no, siamo stati noi a proporre per primi l'agenzia, e quando hanno fatto questa misura non c'era, e che vuol dire che le battaglie politiche, culturali e civili poi alla fine qualche risultato lo strappano. Però l'agenzia deve servire a trasferire alle forze sociali, alle Libera, cito Libera per dire chi è stato protagonista di questa battaglia, ma alle tante Libera che esistono e che fanno quello che è stato detto prima a proposito di Corleone. Se salta questo meccanismo, noi questa legge rischiamo che si traduca nel suo contrario. Voglio dire solo un'ultima cosa prima di finire. Tra le finalità di questa legge ci deve essere esplicita, se ne ha parlato Anna e ne ha parlato Garau, una finalità volta a luoghi che abbiano una evidente funzione sociale. Io da sindaco, un posto della banda della Magliana, era una splendida villa, peraltro una villa di stile fatta da un grande architetto durante il fascismo, era stata acquistata da Nicoletti, che era uno dei boss della banda della Magliana. Sequestrata, trasferita al Comune di Roma. Io ho deciso, d'accordo con Luigi Ciotti, di farci due cose. Primo, abbiamo fatto lì una specie di memoriale della mafia, cioè all'ingresso ci sono i nomi di tutte le vittime della mafia, dall'inizio di questa terribile storia fino ad oggi, e poi l'abbiamo trasformata in un luogo sociale, il grande parco aperto ai cittadini, una casa del jazz, eccetera, eccetera. E quando io sono entrato lì dentro la prima volta, che sicuro credo che ci sia qualche ripresa, sembrava di entrare in una scena del Padrino. C'erano rubinetti dorati, elefanti di peluche ad altezza naturale, cioè delle cose veramente da film. Nella sala dove c'è ora l'auditorium della Casa del Jazz c'era la sala da pranzo del suddetto Nicoletti. Abbiamo preso dei locali che erano, diciamo, utilizzati con finalità del tutto particolari e dopo una lunga battaglia li abbiamo trasformati o nella sede di Libera o nel luogo dove si riuniscono tutte le organizzazioni contro la corruzione. Altre strutture le abbiamo date per servizi sociali. Come prendevamo, trasferivamo. Avevamo fatto un gruppo di persone che lavoravano su questo e un giro di tempo assolutamente ragionevole, settimane, non mesi, prendevano dal demanio e trasferivano ai soggetti sociali. Si può fare solo che lo si voglia fare, solo che si abbia il cuore e la coscienza di farlo. Ma in questo ambito quello che si può fare, specie in questa terra, per la parte più colpita dal fenomeno mafioso, che sono i bambini, perché non sembri un paradosso, certo gli imprenditori pagano un prezzo, ma il sistema che la mafia mette in campo è un sistema che inevitabilmente si alimenta o delle braccia di bambini diventati adolescenti e portati su percorsi che poi alla fine hanno come destinazione o la galera o peggio, e poi bambini che vengono mantenuti in una condizione di povertà. L'ultima cosa la voglio dire appunto su questa vicenda. Io credo che tutti quanti noi, vale un po' quello che diceva un altro uomo della cui morte adesso ci stiamo occupando, che si chiamava Pierpaolo Pasolini, ucciso in circostanze comunque sia strane, se non altro per il fatto che chi lo ha ucciso ha detto diverse versioni, lui stesso su quella morte, se non altro per il fatto che l'assassino di Pasolini, dichiarato e come tale affermato dalle sentenze giudiziarie, anche se la prima fatta dal giudice Alfredo Carlo Moro, fratello di Aldo Moro, disse che Pelosi sicuramente non era solo quella sera all'idroscalo di Ostia. Ma appare singolare che questo ragazzo di una zona popolare di Roma, pochi giorni dopo essere entrato in carcere, improvvisamente viene affidato ad un avvocato di un certo tipo e la consulenza psichiatrica che verrà fatta su di lui verrà affidata al professor Semerari, uomo collegato con molte delle vicende della Camorra, della banda della Magliana. Strano, no? Tra le tante cose strane che succedono in Italia. Pasolini diceva io so, scrisse un meraviglioso articolo in cui diceva io so chi ha messo le bombe a Piazza della Loggia, so chi ha messo le bombe a Piazza Fontana, so chi è stato, ma non ho la possibilità di dimostrarlo. Noi sappiamo come sono andate le cose in questo paese in tutte queste vicende, ma diciamo si fa fatica a dimostrarlo per mille e un motivo. Questa vicenda della Daura È una vicenda che ha dentro di sé un messaggio che, se fosse confermato, sarebbe definitivo dal punto di vista di questa convinzione diffusa. Che cosa sta emergendo? Sta emergendo che l'attentato a Falcone non fu fatto da mare, come si pensava, ma fu fatto da terra. E che da mare arrivarono due ragazzi delle forze dell'ordine, i quali sventarono questo attentato, due ragazzi che sono morti tutti e due, l'uno con sua moglie in una casa sul lungomare e un altro è sparito. Sparito, come tante volte succede nelle storie di questo paese, non solo nelle storie di mafia. Il Presidente della Repubblica ha parlato di Ustica, andate a vedere quanti sono gli esseri umani che hanno avuto a che fare con Ustica e che non ci sono più. Non solo quelli che stavano sull'aereo, ma quelli che stavano a terra, quelli che facevano il controllo, quelli che stavano in volo, morti in un incidente delle frecce tricolori. E potrei continuare. Per ognuna delle storie oscure di questo paese c'è uno strascico di morti tra coloro che non erano, diciamo, nel gioco immediato vittime responsabili. Se questo fosse vero, se fosse vero quello che da queste indagini, almeno sui giornali, risulta, e per non restare ai giornali, io ho chiesto che la Commissione Antimafia domani sera ne discuta col procuratore Grasso, ma se è vero quello che si dice, e cioè che lì dentro, nella preparazione di questo attentato, mafia e pezzi apparati dello Stato infedeli allo Stato hanno lavorato insieme, questo sarebbe non solo la conferma delle parole che Giovanni Falcone usò, menti raffinatissime, disse, dell'attentato dell'Addaura. Ma questo potrebbe dare una chiave di lettura a tante altre cose che sono accadute, prima e dopo l'attentato dell'Addaura e l'omicidio di Giovanni Falcone. E faccio ancora un passo più grande, a tante cose che hanno segnato la vita politica di questo paese. Questo paese in 3 o 4 occasioni della sua storia è stato per cambiare, è stato lì lì per cambiare. Primo centrosinistra, probabilmente poteva esserlo la stagione della metà degli anni 70 e poi poteva esserlo dopo Tangentopoli l'apertura di una fase politica nuova. Sono i 3 momenti decisivi della storia italiana del dopoguerra. Guardate come sono finiti tutti e 3. Il primo è finito con il tentativo di golpe di Lorenzo e poi con le bombe di Piazza Fontana, delle quali dopo 40 anni ancora non sappiamo chi le ha messe. Il secondo è finito con la storia del terrorismo e in particolare con il rapimento di Aldo Moro. 9 maggio è stata celebrata l'anniversario della sua morte. Il terzo è finito con le stragi, Falcone, Borsellino, e le stragi fatte inusualmente per la mafia. La mafia non ha nella sua strategia tradizionale le stragi. La mafia, se colpisce il Velabro o gli Uffizi, delle quali credo non sapesse neanche bene la natura, il senso e l'ubicazione, lo fa perché qualcuno gli ha detto di farlo, è chiaro? Quell'espressione che usa il procuratore Grasso, entità, ci sono delle entità in questo paese, ma finché queste entità non verranno scoperte, finché queste entità non verranno combattute nel loro disegno di manipolazione del destino politico e istituzionale di questo paese, l'Italia farà fatica ad avere il corso che hanno altre democrazie e che hanno altri paesi. E forse, non lo dicevo per riguardo a Rita, ma anche la vicenda della morte di Paolo Borsellino, l'agenda che sparisce, c'è un libro bellissimo in cui è stata ricostruita la vicenda dell'agenda rossa, ma anche tutti i misteri che ci sono su quel giorno, chi ha agito il detonatore, dove stava, dove era collocato. Possiamo da questo punto di vista non dare vita a interpretazioni, ma stare ai fatti anche che dal punto di vista giudiziario sono stati accertati. Allora io credo sia giusto qui, parlando a dei ragazzi che sono il futuro di questo paese, dire che dobbiamo cercare di fare di tutto, perché la mia generazione fin qui non ce l'ha fatta, ci abbiamo combattuto in tutti i modi e abbiamo cercato in tutti i modi di farlo e quando abbiamo avuto un minimo di responsabilità istituzionale, penso a quello che personalmente ho potuto fare per Ustica, l'abbiamo fatto. Ma non può esistere un paese a sovranità limitata. Non può esistere un paese che quando decide di girare pagina si trova qualcuno che la pagina la riporta indietro con delle mani sporche di sangue. Non può esistere. E noi tutti insieme dobbiamo fare in